Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 19° itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età umanistica. Siamo nel cuore della Quaresima e questa è la penultima lezione prima della vacanza pasquale. Sappiamo che Giovanni Dunscoto, che abbiamo incontrato anche nella prima parte dell'itinerario della scorsa settimana, ha costruito le basi di quella che è stata chiamata la dottrina del primato della volontà sulla ragione, inaugurando la corrente di pensiero cosiddetta del volontarismo, per cui l'essenza dell'essere è la volontà. Una corrente poi che sarà molto ramificata nella storia del pensiero umano, non sempre in modo positivo. Ora, il volontarismo, molto accentuato di Giovanni Dunscoto, vuole dare un solido fondamento alla libertà, sia alla libertà con cui Dio crea e governa il mondo, perché Dio fa quello che vuole, sia la libertà con cui la persona è in grado di entrare in comunicazione con Dio, perché anche la persona fa quello che vuole. Ma per il francescano Giovanni Dunscoto, la persona è libera, perché la libertà è un oggettino piuttosto pericoloso, e la persona è libera solo quando fa il bene, contrariamente cade nella schiavitù del peccato, o martias in greco, come dice Paolo, il termine omartias, essere omertosi, ecco, questa è la condizione della peccaminosità. E per Giovanni Dunscoto non è la volontà ad essere soggetta alla necessità, ma è la volontà a governare la necessità. E il tema del rapporto tra la necessità e la volontà caratterizza l'età dell'umanesimo. Un tema, questo, di carattere esistenziale, che continua ad essere di grande attualità, il rapporto tra la necessità e la volontà. E a questo proposito dobbiamo imbastire una riflessione che la scorsa settimana abbiamo lasciato in sospeso. La scorsa settimana abbiamo lasciato in sospeso una serie di temi che dobbiamo riprendere. Guardate sul punto 1 del repertorio. A questo punto si potrebbe pensare che alle soglie del 300, sul territorio della filosofia scolastica medievale, si formino due grandi correnti di pensiero antagoniste. Una che considera la volontà soggetta alla necessità e un'altra che considera la necessità soggetta alla volontà. E difatti così avviene, ma in realtà lo scenario all'interno delle stesse correnti che privilegiano l'una la necessità e l'altra la volontà si presenta in modo ben più complesso ed eterogeneo, perché il termine necessità e il termine volontà non vengono interpretati allo stesso modo. Sono due parole che corrispondono a due miniere di significati. Noi sappiamo che la parola necessità rimanda ai vocaboli bisogno, fatalità, destino, obbligo, povertà, tutti termini, tutte parole di grande, parole chiave di grande importanza. Mentre la parola volontà richiama i termini arbitrio, intenzione, proposito, disposizione, desiderio, stesso termini, parole chiave di grande portata, e tutte, vedete, con una loro connotazione particolare. Quindi quando si parla di necessità e quando si parla di volontà, poi bisogna domandarci qual è il significato che noi vogliamo prendere in considerazione in relazione a questa parola chiave. Quindi succede che in relazione ad ognuna di queste voci richiamate dalle parole necessità e volontà corrisponde una diversa visione, diverse visioni delle cose. In un momento in cui siamo nel cuore dell'autunno del Medioevo, la filologia esalta il significato del valore delle parole, per cui si va formando un nuovo concetto di logica, a proposito di filologia, rispetto a quello basato sulle categorie di Aristotele. Cioè avviene una rivoluzione nel campo della logica. No, noi il mondo lo conosciamo per categorie oppure lo conosciamo attraverso le attraverso il linguaggio che siamo capaci di costruire per dare un senso al mondo? Ecco lì che nasce una problematica poi di grande attualità, perché il tema del linguaggio è diventato poi, sarà un tema portante nella storia del pensiero contemporaneo. Ci si domanda anche se con questa rivoluzione filologica sia finito qui il Medioevo, no? E questa è una delle tante ipotesi che sono state fatte per rispondere alla domanda quando termina l'età medievale, no? A questa domanda sono state date tante risposte. Ora, le linee di confine, lo sapete, tra l'età medievale e quella moderna sono molte, sempre tra un'epoca e l'altra, no, non c'è mai una sola linea di confine, no? Ma neanche una decina, abbiamo visto, no? Quando comincia il Medioevo, noi trovavamo un confine dopo l'altro, ogni itinerario c'era un confine nuovo proposto, no? E l'importante non è la presenza dei confini, i confini sono delle realtà importanti. Il problema è quello di superarli, i confini, con tranquillità, senza bisogno che ci siano dei muri. Poi i confini sono anche utili, perché necessariamente delineano dei territori, e quindi in modo che un territorio abbia una sua conformazione, no? Sia ben identificato, no? E quindi dobbiamo procedere con ordine. Voi intanto oggi, quale di questi termini, bisogno, fatalità, destino, obbligo, povertà, o quale altro mettereste per primo accanto alla parola necessità? Scrivetelo, seconda di quella che è la vostra esperienza in questo momento, perché poi cambia anche poi la situazione, la scelta delle parole. E quale di questi termini, arbitrio, intenzione, proposito, disposizione, desiderio, o quale altro mettereste per prima accanto alla parola volontà? Scrivetelo, scegliete, perché scegliere su un catalogo di parole vuol dire mettere in funzione reazioni cognitive e quindi tenere il cervello in attività, allargarsi la vita e investire in intelligenza. Sulla scia di questa riflessione possiamo subito dire che la parola volontà è stata variamente interpretata, e il volontarismo, già piuttosto accentuato, di Giovanni di Unscoto, si differenzia da quello fortemente accentuato di un nuovo personaggio, al quale di Unscoto passa il testimone, con il quale ci siamo già incontrate e incontrati, ma appena incontrate e incontrati, la scorsa settimana, Guglielmo di Ockham, che però è dovuto scappare, vi ricordate, e quindi dobbiamo rincontrarlo. Ricordate senz'altro che incontrando Guglielmo di Ockham siamo stati obbligate ed obbligati in prima istanza a puntare la nostra attenzione su una particolare situazione piuttosto caotica che ha lasciato un segno nella storia della cristianità e non solo, nella storia d'Europa e dell'umanità stessa. Cioè, quando si incontra questo personaggio si finisce inevitabilmente col dover fare i conti con un argomento piuttosto ampio e complesso, tanto che, se ben ricordate, lo abbiamo dovuto lasciare in sospeso per riprenderlo questa sera. Guardate sul punto 2 del repertorio. Guglielmo, come sappiamo, è nato ad Ockham in Inghilterra intorno al 1290. Siete andati e andati con la guida della Gran Bretagna navigando in rete a fare una visita ad Ockham, che è un piccolo paese a sud-ovest di Londra. Beh, siete sempre in tempo per fare questa escursione. Guglielmo di Ockham, da ragazzo, entra nell'ordine francescano, va a studiare a Oxford, diventa magister di teologia, ma nel 1324 per lui inizia un periodo difficile, perché, come sappiamo, viene citato a comparire di fronte alla corte papale di Avignone a causa di 51 proposizioni considerate eretiche contenute nel commento delle sentenze, perché come già sappiamo anche Guglielmo, allo stesso modo di Giovanni d'Unscoto, ha commentato il testo del Liber Sententiarum, il libro delle sentenze di Pietro Lombardo, che raccoglie i pensieri spesso contraddittori dei padri della Chiesa sui vari temi della dottrina. Ora, il commentario delle sentenze di Guglielmo di Ockham è un testo che dal 1319 sta circolando nelle principali città europee, suscitando un grande interesse, soprattutto sul tema delle prerogative papali, che è un tema in corso, sempre in corso. E il Tribunale dell'Inquisizione vuole vietarne la diffusione. Ad Avignone, come sappiamo, Guglielmo viene trattenuto in qualità di sorvegliato speciale, tenuto d'occhio da Papa Giovanni XXII, del quale ci occuperemo fra poco, anche se non viene pronunciata nei suoi confronti, nei suoi riguardi, alcuna condanna per eresia, tutto rimane in sospeso e non è un buon segno questo. A questo punto, la scorsa settimana, ci siamo domandati che cosa ci fa la corte papale ad Avignone, no? Nel cuore della Provenza. Beh, noi siamo al corrente del fatto che la corte papale per circa 70 anni, dal 1309 al 1377, si è trasferita ad Avignone. Sappiamo che questo periodo è stato chiamato della cattività avignonese, perché in latino il termine captivitas non c'entra con la cattiveria, significa prigionia. Abbiamo anche detto che il Papa non era prigioniero ad Avignone, ma di fatto il papato era sotto il controllo del re di Francia, inizialmente di Filippo IV il Bello, il quale ha preteso il trasferimento della sede papale in territorio francese, ma i passaggi di questa storia sono piuttosto complessi, per cui il papato non è diventato immediatamente avignonese. E Filippo il Bello, che è morto nell'estate del 1314, non ha assistito alla più stabile sistemazione della corte papale ad Avignone. Rinfreschiamoci la memoria per riprendere il filo di questo discorso. La scorsa settimana, se ben ricordate, abbiamo studiato l'antefatto, cioè abbiamo analizzato gli avvenimenti che hanno portato la sede del papato in territorio francese, e sappiamo che questa situazione si è determinata sul finire del 1200 a causa del conflitto tra il papa Bonifacio VIII e il monarca francese Filippo il Bello. Bonifacio VIII, come sappiamo, è stato un papa autoritario, teocratico, un papa che concepisce l'idea di una chiesa che domina sui sovrani della terra, per questo Dante, che continua a viaggiare insieme a noi, lo mette all'inferno. Tuttavia, l'affronto che ha subito, che ha preso il nome di schiaffo di Anagni, no? Un episodio che ben conosciamo, l'ha subito da parte di Guglielmo di Nogaré, che è l'ambasciatore di Filippo il Bello, e di Sciarra Colonna, il capo militare della famiglia acerrima nemica dei Caetani. Sciarra Colonna, uno dei trasformisti più geniali della storia italiana. È molto grave questo affronto, ma Bonifacio VIII, e lo deve riconoscere anche Dante, che sebbene sconti l'esilio a vita per colpa di questo papa, quindi lo odia, è adirato contro di lui, però deve ammettere che Bonifacio VIII, e lo scrive, no? Nella commedia, siete andati a leggere quei versi, li abbiamo letti insieme, si comporta dignitosamente, pronto a morire pur di non abdicare come gli viene imposto da Filippo il Bello. A quel punto nel suo narcisismo Bonifacio VIII avrebbe voluto morire martire, così magari l'avrebbero fatto santo anche. Tanto che il popolo di Anani lo libera, no? Cioè l'esercito popolare della città di Anani, ogni città aveva un esercito popolare gestito da una borghesia, perché nelle città c'erano delle ricchezze da difendere, delle mercanzie da difendere, quindi il popolo di Anani libera il Bonifacio VIII, lui torna a Roma dove muore però di crepacuore, perché si accorge di avere perso la battaglia l'11 ottobre del 1303. Ora, il successore di Bonifacio VIII, eletto rapidamente all'unanimità, come sappiamo, uno dei conclavi più veloci di questo periodo, di solito i conclavi in questo periodo durano dei mesi, degli anni addirittura, no? È il domenicano Niccolò Boccassini di Treviso, vescovo di Ostia, che prende il nome di Benedetto XI e si trova ad affrontare una situazione assai difficile per il papato, no? Perché per cui agisce, papato è debolissimo, per cui agisce, essendo un buon diplomatico, facendo una politica di riappacificazione con Filippo il Bello, al quale revoca la scomunica inflittagli da Bonifacio VIII, insomma vuole trattare, capisce che è necessario aprire una trattativa. Però i continui scontri tra le varie fazioni che si fanno la guerra, i Colonna, i Caetani, gli Orsini, i Savelli, i Prato, a Roma, cioè obbligano Benedetto XI a lasciare Roma. Prima va a Montefiascone, poi si trasferisce a Orvieto, infine a Perugia, quindi c'è un papato mobile qui, no? Vedete? Queste città, attenzione, perché queste città contengono tutte i segni della presenza papale, sono state sedi papali, qui ne vedremo poi quelle in Francia, ci sono modi di sarebbe interessante un tour nelle città papali, sono tutte città belle da visitare con monumenti dove ci sono i segni di conservati, perché evidentemente una sede papale nobilita pur sempre, no, un luogo. E a Perugia Boccassini, sa che i Boccassini sono fissati per i processi, a Perugia dove, ma questo fa puramente casuale, facciamo il cabaret, si potrebbe per delle ore, ma per dove ha il coraggio di aprire un processo sui fatti di Anani, cioè sulla violenza subita da Bonifacio VIII, che si conclude con la scomunica di Nogaré e di Sciarra Colonna, toccando anche, seppur indirettamente, perché non viene mai nominato, ma quello era l'obiettivo, Filippo il Bello, il re di Francia. Ma il pontificato di Benedetto XI, forse proprio per questo motivo, non dura neppure un anno, perché come sappiamo muore nel luglio del 1304 e si parla di avvelenamento. Difatti il cronista fiorentino Giovanni Villani, nella sua opera intitolata Nuova Cronica, ne abbiamo letto un frammento, una lingua molto godibile la scorsa settimana, allude al fatto, no? Che Benedetto XI sia stato avvelenato con polvere di diamante iniettata dei fichi, di cui era ghiotto, ma tutti noi lo siamo, ed è facile pensare che i mandanti siano i Colonna con il benestare di Filippo il Bello, il quale, come sappiamo, vuole influenzare la scelta dei cardinali riuniti in conclave a Perugia per eleggere il nuovo Papa. E ha anche buon gioco, perché nel collegio cardinalizio c'è disaccordo, si sono formate due fazioni, guardate, persino la famiglia Orsini si divide, e c'è una fazione filo-italiana guidata dai cardinali Matteo Orsini e Francesco Caetani, e c'è una fazione filo-francese con a capo Napoleone Orsini e Niccolò da Prato. Vedete, anche gli Orsini come i francesi hanno il loro Napoleone, prima dei francesi. E le liti tra queste due correnti vanno avanti per un anno. Cioè cioè accompagnate dagli scontri armati sanguinosi tra i sostenitori delle due opposte fazioni. E Filippo il Bello gongola, perché ad un certo punto viene chiamato a fare da paciere e lui propone il suo, lascia che tirino la corda, fino, cioè propone un suo candidato fuori dalla mischia, non presente in conclave perché non è cardinale, il quale viene eletto il 5 luglio del 1305 dell'arcivescovo di Bordeaux, Bertrand de Gaulle. Guardate, Bertrand de Gaulle è una nostra vecchia conoscenza, prende il nome di Clemente V, lo abbiamo incontrato 4 settimane fa in un altro contesto, quando ha invitato Raimondo Lullo, se lo ricordate, al concilio di Vienne nel 1311, senza però fare attenzione al grande progetto ecumenico di Lullo, il quale se ne deve scappare perché è un progetto che non viene accolto con favore. Clemente V, il guascone Bertrand de Gaulle, arcivescovo di Bordeaux, che ha studiato ad Orléans e a Bologna, viene incoronato a Lione, non si muove dalla Francia, anche con la scusa che Roma è nel caos, quindi è bene che il Papa a Roma non ci sia. Ecco, e questa è la scusa ufficiale per cui il papato finisce in Francia, a Lione. Si lascia guidare dal re Filippo il Bello in tutte le sue azioni, cioè revoca i provvedimenti che aveva preso Bonifacio VIII per affermare il primato del pontefice sui sovrani temporali, vengono abolite le parti più incisive della bolla Unam Sanctam, per cui si permette al re francese di incamerare tutte le tasse ecclesiastiche che lui utilizza per rafforzare le istituzioni statali, quindi le sue, perché lo Stato è lui, e da questo momento la corte papale abbandona Roma quindi per trasferirsi in Francia, prima a Lione, poi a Cluny, vi ricordate nella grande abbazia di Cluny che era degna di ospitare il papato, e poi a Bordeaux, poi a Poitiers, vedete, guardate quante città sono state sedi del, di questo papato mobile, e dal 1309 su decisione di Filippo il Bello, in un castello di proprietà del re di Napoli presso Avignone. Attenzione, Avignone era di proprietà, l'aveva ereditata Carlo d'Angiò, il fratello del re di Francia Luigi IX, che gli Angioini stavano regnando a Napoli, e quindi Avignone è città di proprietà degli Angioini. Ora ne parliamo, perché vedete, queste sono tutte cose interessanti da sapere se si va da quelle parti, perché è bene avere in mente, no, non è così lontana Avignone ed è una bellissima città da visitare per questi motivi, e bisogna leggerle queste cose lì in quelle pietre, in quegli edifici, in quella situazione. Dante colloca Clemente V all'inferno nel canto 19, quello dei Simoniaci, noi ne abbiamo letto un frammento prima della vacanza natalizia, soprattutto per questa sua volontà di rimanere in Francia, a scapito, secondo Dante, vedete Dante continua ad accompagnarci, a scapito del carattere universale della Chiesa. Guardate, la città di Roma dava, nella mentalità medievale di Dante, universalità al cristianesimo. Clemente V, nell'inferno dantesco, fa compagnia a Papa Niccolò III Orsini e a Bonifacio VIII Caetani, responsabili con i Colonna, alleati del re di Francia, del fatto che, secondo Dante, la cristianità ha perso la sua centralità, tradendo la missione di Paolo di Tarso, che è quello che ha portato il cristianesimo a Roma. Ora, Clemente V muore il 20 aprile 1314 a Carpentras, dove si era trasferito, ecco un'altra città sede del papato, dove si era trasferito l'anno precedente. Vedete, è un papa girovago, ma per lui l'importante è non uscire dai confini francesi per rimanere sotto l'ala protettrice di Filippo il Bello. Ora, in relazione a Carpe Intra, guardate, noi dobbiamo affrontare una questione dolciaria. Eh sì, la questione dolciaria rientra nella storia del pensiero umano. Perché la specialità di questa cittadina sono i berlengo, caramelle di zucchero duro traslucido dal forte gusto di menta, le caramelle di menta che tutti avrete mangiato regolarmente. Ora, che vengono inventate in questo momento, è bene sapere, perché magari ne abbiamo mangiate tante senza conoscerne la storia, invece gli oggetti hanno la loro storia. E la tradizione li vuole inventati all'inizio del 300, forse nel 1313, da un cuoco pasticcere di nome Silvestro, come omaggio a Papa Clemente V, che ha insediato la sede papale proprio nella cittadina di Carpe Intra, e al quale forse piaceva la menta. Il berlengo è rimasto nella tradizione casalinga locale fino al 1843, quando è iniziata la produzione commerciale. Nel 1874 il berlengo ha vinto una medaglia all'esposizione di Parigi, e il nome di questo prodotto ha un'etimologia, facciamo un po' di filologia dolciaria, che deriva da una deformazione del nome di Clemente V, Bertrand de Gaulle diventa Berlengo. E oggi se ne producono sotto marchio di fabbrica dalle 70 alle 80 tonnellate l'anno. Non è difficile quindi, non sono difficili da assaggiare i Berlengo. E guardate poi, da Carpe Intra, dall'Alta Provenza, queste caramelle si trasferiscono in Savoia, che è vicina, dalla Savoia a Torino, dove la menta è uno dei prodotti fondamentali. Utilizzando quindi una guida della Francia, navigando in rete, fate una visita a Carpe Intra, che è propedeutica. Noi siamo in Val Chiusa, e lo diciamo in italiano, Vaucluse, lo diciamo in italiano perché c'è una ragione che definiremo a suo tempo. Osservate i monumenti di questa cittadina, Carpe Intra, che oggi è una cittadina di circa 30.000 abitanti, nella quale torneremo per vari motivi legati al nostro percorso. Guardate, nel 1312, quindi in questo momento di cui stiamo parlando, a Carpe Intra va ad abitare con la sua famiglia, che è in esilio, un bambino che si chiama Francesco, e chissà quante caramelle di menta mangiarlo lì a Carpe Intra. Ai primi di maggio noi incontreremo questo bambino, e che tanto sarà cresciuto poi. E a proposito, allora, vi piace la menta? Se vi piace la menta, scrivete quattro righe in proposito. Coltivate la menta sul vostro terrazzo per allontanare le zanzare, fate l'infuso con la menta. Clemente V muore a Carpe Intra il 20 aprile 1314, e questa volta però Filippo il Bello non può interferire sul conclave perché muore, e quindi gli succede suo figlio primogenito, Luigi X, detto l'attaccabrighe o il testardo, il quale si è subito trovato a dover contrastare la rivolta del clero, che non voleva pagare le tasse, le imposte da Filippo il Bello, quando c'è da pagare le tasse, ovviamente il clero, e dei nobili, si trascina, vedete la situazione, e dei nobili che volevano estendere i loro privilegi, no? Che Filippo il Bello aveva ridimensionato in nome dell'autorità statale. Ora, il conclave che si riunisce a Carpe Intra dopo la morte di Clemente V è uno dei più convulsi della storia delle elezioni papali. Guardate sul punto 3 del repertorio. E nella primavera del 1314 a Carpentras si riunisce il collegio cardinalizio per eleggere il successore di Clemente V. I cardinali sono 23 e solo 6 sono italiani. Tutti gli altri sono francesi o legati al re di Francia. I folforati italiani naturalmente propongono Guglielmo, vescovo di Palestrina, perché desiderano che la sede papale sia riportata a Roma, no? Quindi hanno questo un progetto molto preciso al conclave. E anche Dante, guardate, invia al conclave un appello inascoltato per far tornare la sposa di Cristo, come la chiama nella commedia, a Roma. La Chiesa ha la sposa di Cristo a Roma. Ora, questo conclave si svolge tra intrighi, corruzione, violenza, e i cardinali italiani sono costretti addirittura a fuggire perché minacciati di morte. E questa situazione scandalosa si trascina per 2 anni, per 27 mesi. E tanto la Chiesa vive lì, non c'era neanche mica bisogno di un Papa. E Luigi X, il figlio successore di Filippo il Bello, non è in grado di mantenere l'ordine, si è guadagnato l'appellativo di attaccabrighe. Ora, ci riesce invece quando gli succede suo fratello Filippo V il Lungo, perché Luigi X muore a 27 anni in circostanze particolari, che nel giugno del 1316 con la forza fa prelevare i cardinali da Carpentras, li fa portare a Lione, li fa rinchiudere nel convento dei Domenicani, dove finalmente, dopo un mese, il 7 agosto, viene eletto il nuovo Papa, che prende il nome di Giovanni XXII, ed è ancora una volta un guascone. Si chiama Jacques Arnaud d'Huez, nativo di Cahors e vescovo di Avignone, il quale decide di trasferire la corte papale in questa città, con il beneplacito del re Angioino di Napoli, perché Duez è un finanziere molto abile ed è stato cancelliere ministro delle finanze a Napoli, e era un libero professionista che si veniva chiamato, no? ed era molto abile a risanare una situazione. Difatti appena poi se ne va lui ricomincia la crisi a Napoli delle finanze. E perché la città di Avignone, abbiamo detto, era di proprietà degli Angioini, era stata ereditata da Carlo d'Angio, e la corte papale deve pagare l'affitto del castello in cui pone la sua sede. Il Palazzo dei Papi nel 1316 non esiste ancora ad Avignone, non è ancora cominciata la costruzione di questo edificio, attenzione, quindi non è ancora visitabile, no? Anche se il nostro obiettivo di questa escursione è questa, naturalmente. Papa Giovanni, chi è il Duez? Jacques Duez, Papa Giovanni XXII, è un vecchio di 72 anni, vecchio di 72 anni nel senso che siamo nel 1316, oggi 72 anni, siamo appena usciti dalla prima comunione, i maschietti, le femminucce non ne parliamo da ancora, dall'adolescenza. E è un vecchio di 72 anni, di umili origini. Le cronache ci dicono che è piccolo e brutto, ma è dotato di un'instancabile attività di mente e soprattutto di un prodigioso talento amministrativo. Guardate, dalla sua camera del castello Angioino, alla periferia di Avignone, Giovanni XXII governa la Chiesa nella pienezza della sua potestà, come amava ripetere, così cominciava i documenti. Papa Giovanni, nella pienezza della sua potestà decreta, controlla puntigliosamente tutto, cioè il pensiero contenuto nelle opere dei teologi scolastici, a cominciare da quello di Guglielmo di Occa, reprime i francescani spirituali che predicano la povertà assoluta, come Michele da Cesena, e quindi i teologi insorgono contro di lui, i francescani spirituali si ribellano, E questi suoi oppositori si rifugiano tutti poi alla corte dell'imperatore germanico Ludovico il Bavaro, perché Ludovico si è fatto incoronare ad Aquisgrana senza attendere, come era ormai tradizione del diritto ecclesiastico, cioè dal tempo di Carlo Magno, cioè da 5 secoli, senza aspettare la conferma papale, che era un atto formale, però era un atto che ci voleva. Il Papa mandava un telegramma, diceva va bene, benediva e benediceva, o ci andava lui personalmente, e quindi lui invece non aspetta nessuna conferma papale, è la prima, quindi Giovanni XXII lo scomunica. Si ripete, vedete, lo storico scontro tra il papato, che però non ha sede a Roma, e l'impero, per cui Ludovico scende in Italia, a Milano si fa incoronare con la corona ferrea, a Roma riceve la corona dell'impero da Sciarra Colonna, grande trasformista, poi dopo aver creato un antipapa, perché Ludovico arriva a Roma, l'imperatore, e crea un antipapa, il frate predicatore Pietro Rainalducci da Corvara, sant'uomo, che prende il nome di Niccolò V, e dopo aver dichiarato deposto Giovanni XXII, adducendo che la sede papale è a Roma, se ne torna però in Germania. Ora, ma partito l'imperatore, il popolo romano insorge, Giovanni XXII scomunica l'antipapa, il quale, essendo un pio frate, consapevole di non essere stato eletto dai cardinali secondo le regole canoniche, lascia Roma e si rifugia nel territorio pisano presso il conte Bonifacio di Donoratico, siete stati a Donoratico, che ottiene da Giovanni XXII l'assicurazione che il frate Pietro da Corvara, alias Papa Niccolò V, avrebbe avuta salva la vita se fosse andato ad Avignone a fare atto di sottomissione con la corda al collo, dice però Giovanni XXII, deve venire qui. E Pietro va, riceve il perdono del Papa e viene collocato agli arresti conventuali anche lui. Anzi, Giovanni XXII, per pagare meno affitto agli Angioini, è un grande finanziere, ci tiene a queste cose, va a stare anche lui nel convento dei Domenicani, che era del convento dei Francescani, che era vice attiguo alla cattedrale di Avignone, al Dom, Notre Dame de Dome in Avignone, e va a stare anche lì, anche per controllare quelli che sono lì agli arresti conventuali, quindi si fa dare una cella. E questo era però il momento adatto in cui Giovanni XXII avrebbe dovuto fare pace con i romani, cioè aprire un dialogo con l'imperatore e tornare a Roma, ma non agisce in questo senso, perché lui avrebbe voluto trasferire la corona imperiale sulla testa del re di Francia, e poi esagera con le scomuniche, che perdono di efficacia, eppure lo doveva sapere che le cose si inflazionano, no? Quindi va, perché non sono più sostenute quando diventano troppe, non sono più sostenute dall'opinione pubblica, per cui i teologi scolastici, a cominciare da Guglielmo di Ockham, come vedremo, mettono in questione i fondamenti del presunto primato papale su tutti gli altri poteri. Ora, sul fronte economico ed amministrativo, Giovanni XXII fa invece delle operazioni molto efficaci. Organizza, guardate, la curia romana in una forma che dura tuttora, cioè, e quindi fa una serie di riforme per risparmiare soprattutto e per investire, dura tuttora, e istituisce la Camera Apostolica. La Banca Vaticana, cioè una banca che lui dirige, perché si chiama Camera? Perché nella Camera del Papa c'è il portiere con i soldi, lui la controlla da vicino, soldi che lui investe sul mercato, sui vari mercati, e che ha il compito, la Camera Apostolica, di provvedere, investire, custodire il denaro occorrente per l'amministrazione della Santa Sede. E questa innovazione la corte papale che si mette sul mercato frutta ai forzieri avignonesi un tesoro valutato in 20 milioni di fiorini d'oro, circa, dicono, io non intendo di finanza, ma gli esperti ci dicono 250 milioni di euro e 7 milioni di preziosi, cioè circa 85 milioni di euro, per un totale di 335 milioni di euro. Giovanni XXII ha fatto un uso utile di queste risorse, ma come sempre succede, nella rete burocratico-amministrativa che ha creato, è venuto a come al solito, sono nati abusi, corruzione, malaffare da parte di chi dirigeva poi la rete. E guardate, e di lì noi arriviamo a tutta la storia, fino allo IOR, fino a Marcinkus. È che Marcinkus, per esempio, che citiamo perché tutti lo conoscete, ma evidentemente deve rispondere, ha dovuto rispondere, non aveva la moralità che aveva Giovanni XXII, perché Giovanni XXII naturalmente aveva una moralità molto precisa su questo, cioè gli investimenti della Chiesa dovevano andare tutti quanti per sostenere lo Stato Pontificio in attività caritatevole. Lui faceva una vita assolutamente, non andava a giocare a golf, cioè una vita morigerata. E Giovanni XXII muore nel 1334 a 90 anni, un record per la terra. Cioè ha regnato per 18 anni e si vede gli faceva bene fare qua. E gli succede il cardinale Jacques Fournier di Tolosa, che prende il nome di Benedetto XII, che opera con decisione per eliminare la corruzione nella rete amministrativa che si era formata, e nel 1335 comincia ad utilizzare il patrimonio accumulato dal suo predecessore per comprare un terreno e far costruire un palazzo papale, e viene edificata quella che si chiama la parte detta Vecchio Palazzo dei Papi. Gli succede nel 1342 l'arcivescovo di Rouen, Pierre Roger, che è una persona colta e di larghe vedute, uno dei papi più illuminati della storia della Chiesa, che prende il nome di Clemente VI, al quale si presenta l'occasione di fare un investimento in grande stile. Cioè, visto che le risorse non mancano al papato, acquista dalla regina di Napoli, Giovanna I d'Angiò, che ha bisogno di soldi, la città di Avignone. L'acquista per 80.000 fiorini d'oro, guardate, circa 960.000 euro, un affarone, potevamo comprarla noi. E quindi fa costruire accanto al vecchio il nuovo Palazzo dei Papi, che diventa, Avignone diventa proprietà quindi del papato. In seguito queste due parti, il vecchio e il nuovo palazzo, vengono inglobate e sono tuttora inglobate in un'unica struttura che è andata poi codificandosi nel tempo. Clemente VI deve anche affrontare il difficile momento della peste nera, cosiddetta, negli anni 1348-1349, che ha falcidiato la popolazione europea. Giovanni Villani per esempio è morto di peste, e morirà di peste anche, abbiamo parlato di un bambino che si chiama Francesco, morirà di peste anche una ragazza che si chiama Laura, che per cui questo bambino è diventato grande, poi insomma rimarrà scioccato, dovrà rimpiangerla tutta la vita, anche se lei non si è mai concessa, veramente. Quindi, e organizza il Clemente VI organizza una struttura di soccorso per gli ammalati e soprattutto contrasta la diffusione della falsa credenza che il morbo sarebbe stato diffuso per colpa degli ebrei, ogni tanto si prende con gli ebrei, e contrasta questa voce Nel 1349 succede un fatto stranissimo. Su richiesta dei romani, una delegazione capeggiata da un certo Cola di Rienzo, guardate, Cola di Rienzo è un popolano che diventa governatore della città di Roma attraverso un atto rivoluzionario sostenuto dal popolo romano e amministra la città, attira l'attenzione di molti intellettuali, a molti simpatizzanti, soltanto che poi diventa un dittatore lui medesimo, che viene ucciso dal popolo che lo aveva sostenuto per tutta una serie di situazioni maniacali che naturalmente fanno sì che questa esperienza sia poi diventata da esperienza positiva un'esperienza negativa. Ebbene, nel 1349, su richiesta dei romani, Clemente VI pubblica una bolla che fissa la celebrazione del giubileo ogni 50 anni, no? C'è una delegazione, va lì e dice: Bonifacio VIII ha stabilito che il giubileo ci sia ogni 100 anni, ma 100 anni sono troppi, no? Facciamo 50, lui lo concede, quindi nell'anno successivo, il 1350, viene celebrato a Roma, con l'afflusso di numerosissimi pellegrini, il secondo giubileo però senza Papa. A Roma non c'è il Papa, però si fa il giubileo, perché il giubileo è, insomma, è una bella iniziativa che rende. Ora, la corte papale, vedete, sono un po' tutti questi avvenimenti, ma interessanti. La corte papale rimane ad Avignone ancora. Naturalmente Clemente VI sarebbe tornato a Roma volentieri, però la situazione politica è tale per cui non può fare questo gesto. Perché la corte papale rimane ad Avignone ancora fino al 1377. Noi ora dobbiamo fermarci qui nella nostra incursione sulla cattività avignonese, se no andiamo troppo in là con gli anni. E il Palazzo dei Papi, che ha la forma di una sobria e grande fortezza, immagino lo abbiate visitato, ecco, ci sono opere anche italiane, crescerà ancora con diversi interventi, ma nel 1350 questo monumento è praticamente completo nella sua struttura. E la lunga cavalcata nella cattività avignonese che abbiamo fatto è finalizzata anche ad un esercizio che noi vogliamo fare, perché con la guida della Francia Navigando in Rete fate visita ad Avignone, attraversata l'ambita, no, dal Rodano, e in particolare al Palazzo dei Papi. Naturalmente ci sono moltissimi siti, quindi c'è da sbizzarrirsi lì, ecco, per vedere il Palazzo dei Papi, buon viaggio, e vedere dove sono anche questi personaggi, nel Duomo di Avignone. Oggi nel Duomo di Avignone non c'è più il convento dei Francescani, perché il Duomo di Avignone è stato ristrutturato poi nel 1400 e davanti è stato costruito un grande giardino dove c'era il convento dei Francescani, che era diventato poi fatiscente nel tempo, per cui è stato demolito. C'è un bellissimo giardino sopra un dirupo, no? È di lì che sono fuggiti i nostri eroi, Guglielmo di Occam e gli altri francescani oppositori sono saltati da una finestra del convento, hanno attraversato l'orto che c'era nel convento dei francescani e poi con una corda sono scesi giù da questo dirupo, 40-50 metri, c'è il Rodano, sono saliti su una barchetta sul Rodano e si sono lasciati portare dalla corrente fino a Acque Morte, no? Sulla foce del Rodano, dove c'era il porto da cui partivano i crociati. Sono partiti i crociati, c'era un porto lì e poi dal porto sono andati da Acque Morte, sono andati a Marsiglia, avevano dei supporter, sono saliti su una nave, sono sbarcati nel porto di Savona, che era attiguo a Genova, e di lì sono andati a Pisa, e poi vediamo che cosa succede, vedremo. Ora, adesso dobbiamo appunto tornare da Guglielmo di Ockham, il personaggio che ci ha obbligato e obbligato ad occuparci a grandi linee del tema della cattività avignonese, ma lo abbiamo fatto volentieri perché vedete, nel periodo dal 1309 al 1350, nell'anno del Giubileo senza Papa. E facciamo qualche passo indietro. Se andate ad Avignone, comunque portatevi questo repertorio perché potrebbe essere utile per capire in modo sintetico determinate cose che ho visto che poi sulle guide non ci sono oppure sulla rete diventano troppo macchinose, per cui o troppo ricche di particolari per cui si perdono alcuni elementi essenziali, no? Nel 1326 sappiamo, un'opposita commissione presieduta da Papa Giovanni XXII dichiara che 51 proposizioni contenute nel commentario delle sentenze di Guglielmo di Ockham non sono in linea con l'ortodossia, per cui Guglielmo viene trattenuto ad Avignone, agli arresti conventuali, brutto segno, e in questo clima di grande incertezza Guglielmo incontra un grande personaggio della variegata galassia francescana e aderisce alle sue posizioni. Guardate sul punto 4 del repertorio. Ad Avignone nel 1326 Guglielmo di Ockham incontra Michele da Cesena, il leader dei francescani spirituali, che è arrivato nella città del Papa con due confratelli, Bonagrazia da Bergamo e Francesco d'Ascoli, per sostenere la posizione dottrinale sul tema della povertà derivante dalla regola di Francesco d'Assisi. E sono stati delegati dall'assemblea dei francescani spirituali e hanno coraggio, perché andare ad Avignone da quel Papa, che naturalmente sapevano che non era d'accordo con loro, era pericoloso, però loro vanno. Gesù Cristo non era padrone dei suoi abiti, sostiene la loro tesi, quindi la Chiesa deve distribuire tutto quello che ha e tutto ciò che raccoglie. Ora, Giovanni XXII, che è dotato di uno straordinario talento finanziario e amministrativo, non la pensa certo così. Per lui Gesù Cristo era padrone dei suoi abiti e la Chiesa è una grande azienda che per sostenere anche opere caritatevoli deve operare sul mercato, secondo il Papa. E come facciamo a fare del bene se non abbiamo dei soldi da... ma noi dobbiamo... E c'è un dibattito, chi non la pensa come lui però rischia grosso, e anche quindi Michele da Cesena, Bonagrazia da Bergamo e Francesco d'Ascoli finiscono agli arresti conventuali, perché Giovanni XXII considera la posizione dei francescani spirituali non conforme con l'ortodossia e loro naturalmente non cedono. Nella notte senza luna del 26 maggio 1328 Guglielmo di Ockham, Michele da Cesena, Bonagrazia da Bergamo e Francesco d'Ascoli fuggono avventurosamente da Avignone, convinti che per sostenere l'idea della povertà predicata dal Vangelo e per sostenere tutte le loro idee in generale è meglio restare vivi, no? Questa è una frase storica che loro scrivono in una delle celle dove vanno via, cioè, ce ne siamo andati perché per sostenere la nostra tesi riteniamo che sia meglio restare vivi, cioè mandano un messaggio dicendo noi ci tenete qui, ci sarete fuori e quindi sanno che questo gesto, essendo loro in pratica dei prigionieri, gli viene impedito di lasciare la Avignone, quindi avrà delle conseguenze gravi, fuggono e dove sono diretti? Chi li ospita? Allora, dapprima riescono a raggiungere Pisa, il 9 giugno sono a Pisa, dove fornisce loro protezione l'imperatore Ludovico il Bavaro, che come sappiamo è in conflitto con Giovanni XXII, è stato scomunicato da lui e poi nel 1330 partono insieme con l'imperatore per Monaco di Baviera, che è diventata la capitale dell'impero in questo momento. E quindi sono in un territorio dove le guardie del Papa non possono arrivare. Guglielmo di Ockham risiede a Monaco fino alla morte, avvenuta al più tardi nel 1349, ma guardate che ci sono ipotesi diverse sulla sua morte, tra il 1342 e il 1349, però rimanendo sempre fedele alla sua opposizione al papato avignonese e alla causa pauperista degli spirituali francescani. Il suo soggiorno a Monaco coincide con un ampliamento della sua attività letteraria, che dal campo della filosofia e della teologia si sposta a quello della politica. Oltre al commentario alle sentenze, scrive molte altre opere, come i sette libri del Quod Libeta, cioè problemi qualsiasi vuol dire in latino, un'opera che tratta di argomenti di varia natura, filosofica e teologica. E poi scrive la Summa di Logica, che è un'opera molto importante, eccola qui, la Summa, Logica dei Termini, qui è il titolo, ma la Summa della Logica di Occam, che è uno dei testi fondamentali della storia del pensiero umano. Attenzione, ci si avvicina con grande difficoltà a quest'opera, no? A volte io mi preoccupo un po' perché magari le persone vanno... No, sì, è bene prenderla in considerazione, non si legge come un romanzo, anzi è di una meticolosità perché è per il tema di cui tratta, ora vedremo di che cosa tratta. La Summa di Logica, che è un compendio completo di logica scolastica, che però rivoluziona i canoni di questa disciplina. Numerose sono inoltre anche le opere a carattere politico, parte delle quali dirette contro il Papa Giovanni XXII, tra cui si ricordano l'opera dei 90 giorni dedicata al tema della povertà, è un trattato sul fatto che la Chiesa debba essere povera e come deve far fruttare quindi la sua carità, e il compendio degli errori del Papa Giovanni XXII, quindi le opere scritte successivamente al 1338 sono dedicate ai rapporti tra il potere temporale e il potere spirituale, il trattato sul potere imperiale, il dialogo sul potere papale ed imperiale, spada e lo scettro, che contiene due trattati, due lettere, una invitata ai principi per come si devono comportare, dicendogli siete uomini come tutti gli altri, dovete essere soggetti al giudizio del vostro popolo, perché la legge è uguale per tutti, voi dovete rispettare questo fatto. E poi c'è una lettera ai fratelli francescani spirituali, che è un vero e proprio trattato politico, programma politico per l'organizzazione della Chiesa, quindi opere molto provocatorie. Ora, nei confronti del potere che c'è, ma molto interessanti, perché auspicano una riforma, qui si comincia a parlare di riforma, e difatti questi testi verranno utilizzati poi in età moderna, quando ci saranno le grandi riforme nella Chiesa, vedremo. Ora, con la guida della Germania, navigando in rete, è interessante fare una visita a Monaco di Baviera, puntando a una grande città, quindi dobbiamo puntate l'attenzione sulla cattedrale, la chiesa di Nostra Signora Frauenkirche, dico bene? Un edificio tardo-gotico di vaste proporzioni, dove all'inizio della navata destra c'è il mausoleo dell'imperatore Ludovico il Bavaro, ecco così perlomeno, lì dove, in marmo nero e bronzo, che merita di essere osservato. Oltre alle parole, vedete, alle parole e ai fatti, ci sono gli oggetti e quelli che restano, quindi buon viaggio. Quale incidenza ha nella prima metà del 300 il pensiero di Guglielmo di Occam in questo momento assai delicato per la storia del pensiero umano? Guardate, con le sue riflessioni Guglielmo di Occam lancia una sfida nei confronti della scolastica tradizionale, una sfida che porta decisamente verso un cambiamento epocale, verso l'età che poi verrà chiamata l'umanesimo, ma verso l'età moderna. Di fronte alla parola sfida, noi dobbiamo ricordarci che stiamo leggendo da 4 settimane un romanzo, e che siamo arrivati ed arrivati nel momento della narrazione in cui due contendenti, i due principali personaggi, si sfidano alla scacchiera. Come sapete, il romanzo che stiamo per finire di leggere si intitola Novella degli scacchi, è stato scritto da Stefan Zweig nel 1941, è l'ultima sua opera prima della sua morte. L'autore ci ha portati a bordo di un piroscafo che viaggia da New York a Buenos Aires, dove due contendenti si sfidano alla scacchiera. Da un lato c'è Mirko, il campione mondiale di scacchi in carica, arrogante, venale, ma veramente geniale, mentre dall'altro lato c'è l'enigmatico signor B, colto, elegante, inquieto, dotato di un talento prodigioso e immaginifico. Ma prima che questi due personaggi chiave arrivino a scontrarsi, l'autore, come ricorderete, ce li ha fatti conoscere e ha raccontato come l'uno e l'altro si siano avvicinati agli scacchi, no? Mirko, il campione poco acculturato ma geniale, ha trovato negli scacchi il modo per emanciparsi dalla sua misera condizione sociale di orfano, il povero pastorello, mentre il signor B ha utilizzato un libro, un compendio sugli scacchi, rubato in modo rocambolesco dalla tasca di un cappotto di una guardia, per resistere mentalmente, studiando gli schemi delle partite contenute in questo testo, ad una situazione di rigidissima segregazione dopo essere stato, come ricordate, arrestato dalla Gestapo, che lo interroga tenendolo nell'isolamento più assoluto per carpire a lui, che è un consulente finanziario al servizio dei monasteri austriaci e della monarchia asburgica, delle informazioni utili ai nazisti per impossessarsi dei soldi della Chiesa e dell'Impero. Il signor B, dopo aver imparato a memoria tutti gli schemi delle partite contenuti nel libro che ha rubato, e questo gli giova, poi comincia a cimentarsi, a giocare contro se stesso, sdoppiando il suo io, quindi subisce una vera e propria intossicazione da scacchi, per cui finisce sull'orlo della pazzia, come abbiamo letto la scorsa settimana, e se questo fatto da una parte gli ha salvato la vita, perché i suoi carcerieri sono costretti a farlo ricoverare in ospedale, avendo lui cominciato a ragionare e ad assalire le guardie e a ferirsi gravemente, eccetera, in ospedale, dove viene curato da un medico compiacente, un resistente passivo, ma e poi lo mettono in libertà, intimandogli di lasciare l'Austria. E d'altra parte noi sappiamo che il medico lo ha sconsigliato di giocare a scacchi, perché potrebbe ripresentarsi la sindrome che lo ha colpito, facendogli rischiare la pazzia. Quindi lui sa, e anche il narratore lo sa, che non può esporsi, non può giocare più di una partita, no? Lui si ripromette di fare questo. Di conseguenza, tanto per Mirko quanto per il signor B, la situazione è assai delicata, è per entrambi una partita pericolosa, perché Mirko non può perdere contro uno qualunque, cioè, come fa? No, non può perdere, e naturalmente il signor B, per il signor B è rischioso giocare. Stefan Zweig ha utilizzato questi due personaggi, li ha inseriti in un complesso contesto narrativo, viene ritenuto questo un racconto perfetto, teleios, diciamo completo, per presentare un quadro storico, politico e psicologico che ha un risvolto autobiografico. Stefan Zweig ha subito la repressione della dittatura nazista, ma è riuscito a fuggire e a salvarsi, ma per questo si è sempre sentito in colpa, fino ad autopunirsi dando scacco matto a se stesso, no? Quindi suicidandosi. Anche un testamento, questo, molto poetico, no? Tutto sommato, del gesto che lui compie. Il signor B, dopo aver raccontato la sua storia al narratore viennese, che lo deve convincere ad accettare la sfida, decide di giocare una sola partita contro il campione del mondo, e il giorno dopo, puntuali all'ora stabilita alle 3 del pomeriggio, i protagonisti di questo romanzo è un certo numero di curiosi, compresi noi a questo punto, siamo tutti riuniti nella sala fumatori della nave, dove però è vietato fumare. La nostra cerchia si era allargata ad altri due appassionati del gioco dei re, due ufficiali della nave che avevano chiesto appositamente di essere esonerati dal servizio per poter assistere alla partita. Anche Mirko, a differenza del giorno precedente, non si fece attendere e dopo l'obbligatoria scelta del colore ebbe inizio la memorabile partita di questo Homo Obscurissimus, Lucrezio. Questo è l'appellativo che si dà allo scrittore latino, autore del De Rerum Natura, Lucrezio, contro il celebre campione mondiale. Mi spiace che sia stata giocata solo per noi, spettatori del tutto incompetenti, e che il suo svolgimento sia andato perduto per gli annali della scienza scacchistica, come le improvvisazioni al pianoforte di Beethoven per la musica. Naturalmente, i pomeriggi successivi tentammo di ricostruire tutti insieme la partita a memoria, ma invano. Mirko, l'esperto, rimase per tutto il tempo immobile come un blocco di marmo, gli occhi fissi con ostinazione sulla scacchiera. Il riflettere sembrava costituire per lui uno sforzo addirittura fisico che costringeva tutti i suoi organi alla più assoluta concentrazione. Il signor B, al contrario, si muoveva spontaneo e rilassato, in quanto vero dilettante, nel senso migliore del termine, a cui nel gioco, solo il gioco, il diletto, guardate, questa parola è in italiano nel testo, perché a lui piace, è la parola diletto, da piacere, lasciava il corpo completamente disteso. Durante le prime pause chiacchierava con noi per piegarci le mosse e quando arrivava il suo turno guardava la scacchiera per appena un minuto. Ogni volta dava l'impressione di aver previsto in anticipo la mossa dell'avversario. Le obbligatorie mosse d'apertura si svolsero piuttosto in fretta. Solo alla settima o all'ottava mossa parve svilupparsi qualcosa di simile a un piano ben preciso. Mirko protrasse sempre più le sue pause di riflessione e fu da questo segnale che ci accorgemmo che era cominciata la vera battaglia per il vantaggio. A onor del vero, noi non eravamo in grado di capire né cosa avessero in mente i due giocatori, né quale dei due si trovasse effettivamente in vantaggio. Notavamo soltanto che alcune figure venivano fatte avanzare e usate a mo' di leva per far saltare il fronte nemico, ma non eravamo in grado di capire, trattandosi di due giocatori di livello superiore, l'intento strategico che si celava in quell'andirivieni. Poi le interminabili pause di riflessione di Mirko cominciarono a irritare visibilmente il nostro amico, il quale ordinava in continuazione dell'acqua minerale che buttava giù alla svelta bicchiere dopo bicchiere. Era evidente che ragionava 100 volte più velocemente di Mirko. Ogni volta che questi, dopo una riflessione senza fine, si decideva a spostare in avanti un pezzo, il nostro amico si limitava a sorridere come chi vede avverarsi un evento e a lungo atteso, e un attimo dopo aveva già contrattaccato. Con la mente che lavorava a celere, doveva aver già calcolato in anticipo tutte le possibilità dell'avversario. Più la decisione di Mirko si faceva attendere, più egli diveniva impaziente. Ma Mirko non si fece in alcun modo mettere fretta, rifletteva in silenzio con aria caparbia e faceva delle pause sempre più lunghe, tanto più il campo veniva spogliato dei pezzi. Alla 42esima mossa, dopo 2 ore e 45 minuti buoni, sedevamo tutti attorno al tavolo ormai stanchi e quasi indifferenti. Uno degli ufficiali di bordo aveva preso un libro e si era messo a leggere, limitandosi ad alzare di tanto in tanto lo sguardo, ma d'un tratto, a una mossa di Mirko, accadde qualcosa di imprevisto. Non appena il signor B notò che Mirko aveva afferrato il cavallo per spostarlo in avanti, si rannicchiò su se stesso come un gatto pronto a spiccare il balzo, cominciò a tremare in tutto il corpo e neanche un istante dopo che Mirko ebbe terminato di muovere il cavallo, egli, spingendo brusco la regina in avanti, esclamò trionfante: «Ecco, spacciato!» Poi si appoggiò allo schienale della sedia, incrociò le braccia e guardò Mirko con aria di sfida. Una luce infuocata gli balierò all'improvviso negli occhi. Tutti ci chinammo di riflesso sulla scacchiera per cercare di comprendere la mossa annunciata in tono così trionfante. Alla prima occhiata non si vedeva alcuna minaccia diretta. L'affermazione del nostro amico doveva quindi riferirsi ad un successivo sviluppo che noi dilettanti, incapaci di pensare così a lungo raggio, non eravamo in grado di calcolare. Mirko era l'unico tra noi a non essersi mosso di fronte a quell'annuncio provocatorio. Rimase del tutto impassibile, come se non avesse affatto sentito quell'offensivo spacciato. Non accadde nulla. Passarono 3 minuti, 7 minuti, 8 minuti. Mirko non si muoveva, ma avevo l'impressione che le narici carnose gli si fossero dilatate ancora di più per lo sforzo interiore. Per il nostro amico quell'attesa silenziosa sembrava intollerabile, tanto quanto lo era per noi. Si alzò di scatto e cominciò a camminare avanti e indietro per la sala, sempre più veloce. Lo guardammo tutti un po' meravigliati, ma nessuno più inquieto di me, poiché mi accorsi con un brivido che quel vai e vieni ricalcava in maniera inconscia le dimensioni della sua cella di un tempo. Nei mesi di reclusione doveva aver camminato allo stesso modo, avanti e indietro, come un animale in gabbia, le mani serrate convulsamente, le spalle curve, così come ci appariva in quell'istante, ma la sua capacità di ragionare sembrava del tutto intatta, dato che di tanto in tanto si voltava impaziente verso il tavolo per vedere se Mirko si fosse deciso nel frattempo a muovere. I minuti però diventarono 9, poi 10 e alla fine accadde ciò che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Con lentezza Mirko sollevò la mano pesante sino ad allora rimasta inerte sul tavolo. Tutti aspettammo con ansia la sua decisione. Mirko però non fece alcuna mossa, ma con un gesto deciso spinse via col dorso della mano tutte le figure della scacchiera. Solo un istante dopo capimmo cos'era successo. Mirko aveva abbandonato la partita, si era arreso per non subire uno scacco matto davanti a tutti. L'impossibile si era realizzato. Il campione del mondo, vincitore di innumerevoli tornei, aveva izzato bandiera bianca davanti a uno sconosciuto, a un uomo che non aveva toccato una scacchiera per 20 o 25 anni. Il nostro amico, l'anonimo, l'ignoto, aveva sconfitto lo scacchista più forte del mondo in uno scontro aperto. Senza accorgercene eravamo balzati in piedi uno dopo l'altro in preda all'eccitazione. Ognuno di noi aveva la sensazione di dover dire o fare qualcosa per dar sfogo al nostro gioioso sgomento. L'unico che rimase tranquillo e immobile fu Mirko. Solo dopo una pausa calcolata egli sollevò la testa e fissò il nostro amico con occhi di pietra. «Un'altra partita?» domandò. «Naturalmente», rispose il signor B, con un entusiasmo che non mi piacque. E prima che potessi ricordargli il suo proposito di contentarsi di una sola partita, prese posto al tavolo e cominciò a disporre le figure con ansia febbrile. La frenesia con cui le sistemò sulla scacchiera fu tale che per ben 2 volte un pedone gli scivolò a terra dalle dita tremanti. Il mio imbarazzato disagio di prima per la sua innaturale eccitazione crebbe fino a trasformarsi in una sorta di angoscia. Era evidente che è una sorta di esaltazione. Si era impossessata di quell'uomo prima tanto calmo e pacato. Ora tremava in tutto il corpo, come scosso da una febbre improvvisa. «No», bisbigliai sottovoce. «Non ora, per oggi è abbastanza. È troppo faticoso per lei». «Faticoso!» e con aria cattiva scoppiò in una fragorosa risata. «Avrei potuto giocare 17 partite nello stesso tempo, anziché questo stillicidio. L'unica fatica per me è non addormentarmi giocando a questa velocità. Beh, veda di iniziare!» Le ultime parole pronunciate in tono quasi sgarbato erano rivolte a Mirko. Questi lo osservò con aria tranquilla e compassata, ma il suo sguardo fisso e di pietra somigliava a un pugno chiuso. Così vedremo questa seconda partita. Come si articola il pensiero di Guglielmo di Occam in questo momento assai delicato, un periodo di svolta per la storia del pensiero umano? Con le sue riflessioni, abbiamo detto, Guglielmo di Occam lancia una sfida nei confronti della forma che l'istituzione ecclesiastica si è data nei secoli. una forma poco conforme al dettato evangelico, ma anche fuori dalla logica. Che significato ha questa affermazione? Per rispondere a questa domanda è necessario imbastire un ragionamento progressivo. Guardate sul punto 5 del repertorio. Guglielmo di Ockham, come sappiamo, è sostenitore, come Giovanni Duscoso, del volontarismo, no? La dottrina del primato della volontà sulla ragione. Ma a differenza di Giovanni, propugna un volontarismo molto accentuato. Che cosa significa? Cioè, Dio, secondo Guglielmo, non avrebbe creato il mondo per intelletto e volontà, secondo un programma comprensibile per la ragione dell'essere umano, come pensa Tommaso d'Aquino, cioè in linea con la scolastica tradizionale, come pensa tutta la scolastica tradizionale, per cui Dio ha creato per intelletto e volontà, ma avrebbe creato, secondo Guglielmo, per sola volontà, e dunque in modo arbitrario, cioè in base al suo imperscrutabile volere, senza né regole né leggi, che limiterebbero, sostiene Guglielmo, la sua libertà d'azione e la sua onnipotenza. Come facciamo noi a limitare la libertà d'azione di Dio e la sua onnipotenza? Soltanto un altro Dio potrebbe farlo e noi non lo siamo. Ne consegue che anche l'essere umano, in quanto creatura di Dio, è del tutto libero e la moralità della persona si può fondare solo su questa assoluta libertà, i cui meriti o demeriti non possono in alcun modo influenzare la libertà di Dio. E la salvezza della singola persona non è quindi frutto né della sua predestinazione, né delle sue opere, ma è soltanto la volontà di Dio che determina in modo del tutto incomprensibile e misterioso il destino del singolo essere umano. Ora, questa posizione, che vedete accentua la concezione volontaristica di Giovanni Duscoso, anticipa per alcuni aspetti la riforma di Martin Lutero, un argomento del quale ci occuperemo a suo tempo. Questa posizione porta Guglielmo di Ockham a negare il ruolo di mediazione tra Dio e l'essere umano che la Chiesa si è attribuita. E questo naturalmente è l'elemento politico che determina lo scontro. Cioè, se Dio fa quello che vuole, altrimenti non sarebbe onnipotente, la Chiesa, sostiene Guglielmo di Ockham, non può essere strumento di mediazione, ma è solo un'organizzazione umana al servizio di Dio. Cioè, e il Papa, afferma Guglielmo, criticando il concetto di teocrazia per cui la potestà del pontefice è superiore ad ogni altro potere, cioè il Papa è fallibile, cioè come lo è ogni persona, e alla luce del Vangelo non può avere alcun potere, né il potere temporale, perché l'impero, afferma Guglielmo, esiste da più tempo della Chiesa, cioè gli imperi c'erano al tempo degli assiro-babilonesi, al tempo degli egizi, al tempo dei romani. Cioè, Dio ha voluto così che gli imperi ci fossero prima della Chiesa, e quindi non dipende dal Papa l'impero, ma dipende direttamente da Dio. Né può avere il Papa il potere spirituale, perché la sola possibilità che ha la persona di salvarsi dipende dalla grazia divina. E se poi il Papa attribuisce a se stesso la prerogativa dell'infallibilità, mette in discussione l'onnipotenza di Dio, e ciò, afferma Guglielmo, è in contrasto con la dottrina. E tutti i francescani della corrente degli spirituali aderiscono alle idee di Guglielmo di Ockham. Ma anche l'imperatore, sostiene Guglielmo, è un uomo come tutti gli altri, che deve impegnarsi per fare delle buone leggi ed è sottoposto al proprio popolo, il quale, nel caso in cui l'imperatore non rispetti il principio dell'equità naturale, perché la legge è uguale per tutti, è autorizzato a disubbidirgli, perché la delega che il popolo dà all'imperatore nell'esercitare il potere è vincolata al suo buon operato e quindi non è una delega assoluta. Ora, l'imperatore Ludovico il Bavaro, presso il quale Guglielmo di Ockham insieme a Michele da Cesena, Buonagrazia da Bergamo e a Francesco d'Alcori si rifugia, dicendogli secondo la tradizione, Guglielmo, secondo la tradizione avrebbe detto a Ludovico, tu difendimi con la spada, io ti difenderò con la penna. Ma c'è chi sostiene che sia stato proprio l'imperatore Ludovico a dire a Guglielmo, io ti difendo con la spada, ma tu difendimi con la penna. Ebbene, l'imperatore accetta di buon grado queste riflessioni che sono alla base della politica moderna, mentre il Papa, nella persona di Giovanni XXII, non approva assolutamente le tesi di Guglielmo di Ockham, le condanna, ma deve anche ammettere che è, siccome insomma, Giovanni XXII è un uomo intelligente, è necessario riflettere sul tema del rapporto tra l'onnipotenza di Dio da garantire e le prerogative papali da far rispettare. Questo è, dice, beh, è vero quello che dice Guglielmo, no? E quindi bisogna che noi rivediamo un po' le nostre formule, cioè perlomeno noi le adattiamo ad una situazione, perché effettivamente fa tesoro. Ora, Giovanni XXII, che non è intellettualmente uno sprovveduto, anzi, sa da una parte far spiccare un mandato di, da una parte fa spiccare un mandato di cattura nei confronti di Guglielmo di Ockham, dall'altra capisce che il concetto di infallibilità che è stato attribuito al Papa con la bolla Unam Sanctam di Bonifacio VIII va regolamentato, perché l'infallibilità è un attributo dell'onnipotenza, ha ragione Guglielmo, e può il Papa diventare onnipotente come Dio? Quindi in un decreto che corregge la bolla Unam Sanctam, Giovanni XXII scrive che l'infallibilità, attenzione a quello che scrive, non è da considerarsi come impossibilità di sbagliare, anche il Papa può sbagliare, né come prerogativa di assoluta perfezione, solo Dio è l'essere perfettissimo, ma come una fonte di sicurezza nel definire la dottrina. Guardate che poi questa affermazione è durata nel tempo, fino a poco tempo fa, questa affermazione. E quindi dobbiamo, vedete che dobbiamo molto noi all'epoca della scolastica, no? Cioè, fino all'altro giorno, fino a Papa Pacelli, cioè, fino al Concilio Ecumenico Vaticano II, questa formula è esistita come formula ufficiale della Chiesa per quanto riguarda l'autorità papale. No? È una fonte di sicurezza nel definire la dottrina. E quindi l'infallibilità del pontefice, vicario di Dio in terra, scrive Giovanni XXII, è motivo di garanzia, di attendibilità, di affidabilità, di efficacia nell'indicare la via della salvezza ai fedeli secondo la tradizione degli apostoli. Questa è la formula, una formula ben congeniata. Giovanni XXII è molto abile a parole, quindi a garantire l'onnipotenza di Dio e contemporaneamente a ribadire il primato del pontefice sui temi della dottrina. Naturalmente Guglielmo di Ockham risponde a Giovanni XXII con un messaggio molto tagliente, taglientissimo, perché capisce perfettamente l'operazione che viene fatta, politica che viene fatta, e risponde: se tu leggi con attenzione la vita di San Francesco ti renderai conto di cosa vuol dire vivere da autentico cristiano, non come te, Papa Inverecondo, che sguazzi dalla mattina alla sera in mezzo ai fiorini d'oro e ai gioielli contenuti nei tuoi forzieri. Sarebbe questa la tradizione degli apostoli? La sicurezza per te sta nell'onnipotenza del denaro? Ecco che la risposta è una risposta di nuovo di tipo politico. Ecco, la sicurezza, a proposito, una fonte di sicurezza nel definire la dottrina deve essere il Papa, dice, e dice Giovanni XXII, e Guglielmo risponde: ma che la sicurezza per te mi sembra che sia nell'onnipotenza del denaro, quindi la sicurezza, c'è un provvedimento che avete preso in funzione della vostra sicurezza? Scrivete quattro righe in proposito, avete messo il gatto in casa per proteggere la vostra biblioteca domestica dai topi, la posizione politica, queste sono le mie quattro righe a proposito, il gatto sono io e i topi sono metaforici. La posizione politica di Guglielmo di Ockham nei confronti del papato, della chiesa e dell'impero, non è, vedete, la conseguenza di una rivolta sociale, ma è il risultato di una rivoluzione che avviene in campo della nel campo della logica. E questo cambiamento di prospettiva sul piano della logica, perché è chiaro che Guglielmo deve sostenere ora la sua affermazione, perché questa è un'affermazione tagliente nei confronti del Papa, e quindi in cui si dice ma non c'è logica in quello che tu dici, cioè, è molto ben congeniato il tuo discorso, anzi, no, a seconda di come si usano le parole, no, si crea una realtà. Ecco, ma allora ragioniamo su questo. Questo cambiamento di prospettiva sul piano della logica ci fa capire che stiamo camminando ormai sul territorio dell'umanesimo propriamente detto. In che cosa consiste la rivoluzione che avviene nel campo della logica? Consiste nel tagliare via, secondo Guglielmo, che è cresciuto alla scuola di Oxford, tutto quello che sulla strada della conoscenza si può ritenere inutile o comunque superfluo. Quindi è necessario usare le forbici o ancor meglio usare il rasoio. Ora, sulla scia della scuola di Oxford, che prevede di andare subito al dunque, Guglielmo mette in discussione tutte le tesi che gli scolastici hanno elaborato fino a questo momento, intorno ai principali temi in discussione, cioè se l'essere sia univoco o analogico, se la causa prima sia da ricercare nella fisica o nella metafisica, se la sostanza sia un concetto naturale o trascendente. E poi Guglielmo di Ockham mette in discussione due temi di grande rilevanza legati alla conoscenza della realtà, due questioni chiave che noi abbiamo studiato sul piano della logica in questi ultimi anni, che sembravano risolte, cioè il tema delle categorie di Aristotele, ecco di nuovo le categorie, e quello degli universali, ricordate il tema degli universali. Due temi che sembravano risolti, no? Quindi ci sono le categorie di Aristotele, ci sono gli universali, quindi noi sappiamo come leggere la realtà. Guardate sul punto 6 del repertorio, Guglielmo di Ockham mette in discussione due pilastri, quindi, della scolastica tradizionale. Quindi il sistema logico di Aristotele, per cui il mondo lo si conosce per categorie, no? E gli universali intesi come idee che nell'intelletto hanno una loro consistenza metafisica che definisce la forma delle cose. Noi abbiamo nell'intelletto abbiamo delle idee, abbiamo dei precisi, o sono arrivate dall'alto, arrivano dal basso, ma con quelle noi definiamo la forma delle cose e quindi noi conosciamo il mondo. Ora, per Guglielmo di Ockham, che va subito al dunque, le categorie di Aristotele non servono per conoscere la realtà. Come si fa a conoscere la realtà per categorie? Ma tutt'al più per descriverla, sì, cioè in modo astratto. Cioè, mentre i concetti, le idee universali, secondo lui, non sono fatte con una sostanza metafisica, ma sono solo parole. Cioè, sono nient'altro che parole. Ecco il flatus vocis. Ecco, cioè il... Le parole non sono altro che un suono fatto con la voce e gli universali. Cioè, in rapporto parole, in rapporto grammaticale tra loro, secondo la logica dei termini. Ecco qui, secondo la logica dei termini. Secondo Guglielmo, che vuole andare subito al dunque, le uniche entità che a suo giudizio devono essere prese in considerazione sono Dio e gli esseri umani. Sul tema dell'esistenza di Dio, Guglielmo va al dunque affermando che Dio esiste, ma non nel modo in cui hanno tentato di dimostrarlo Tommaso d'Aquino con prove a posteriori e Anselmo d'Aosta con una prova a priori, perché per credere in Dio, scrive Guglielmo, basta, qui fa un'affermazione molto significativa, basta leggere il commento alle opere di Aristotele e di Averroè, ve lo ricordate, no? La metafisica, il quale da filosofo laico spiega che Dio esiste in quanto l'infinito è già un concetto immaginabile e non ha alcun bisogno di essere dimostrato. No, cioè noi l'infinito, no, lo possiamo immaginare benissimo, questo è un concetto che non ha bisogno di essere dimostrato e Dio è questo medesimo concetto. Adesso noi, è una provocazione la sua, sulle affermazioni di Guglielmo, cioè l'astrattezza delle categorie, gli universali come flatus voci, come parole, l'impossibilità di dimostrare l'esistenza di Dio, dobbiamo riflettere. Guglielmo, andando subito al dunque, distingue nettamente il campo dell'esperienza da quello della fede. Cioè l'esperienza ha come suo oggetto il mondo della natura fisica, mentre la fede è rivolta alla teologia, che per Guglielmo è una disciplina superflua. Giovanni Duscotto diceva che la teologia è scienza pratica, no? Quindi è inutile stare a speculare. Cioè, e lui dice sì, la teologia è pratica, cioè non è una scienza, è quando noi facciamo il bene, dimostriamo che Dio esiste facendo il bene, facendo opere di bene, cioè mettendo in pratica quello che è l'ammonimento che viene da Dio. E quindi è un'azione pratica la teologia, non c'è niente sulla quale dobbiamo disputare, non è una disciplina, è superflua. La filosofia, afferma Guglielmo, quindi non deve perdere tempo con la teologia, perché la filosofia e la teologia corrispondono a due modi diversi di concepire la vita, divisi da un fossato invalicabile, in quanto, afferma, nessun problema metafisico può essere sottoposto ad una dimostrazione razionale. E tra la fede e la ragione non ci può essere alcun rapporto. E quindi Guglielmo nega uno dei principi cardine della scolastica tradizionale, che si possa indagare razionalmente sulla fede. Perché le verità di fede, afferma Guglielmo, non sono per nulla evidenti e non le può indagare la ragione, ma solo la fede, che è dono gratuito di Dio, può illuminarle, tenendo conto del fatto che la relazione tra Dio e il mondo deve sostenere, deve sottostare, no? E l'assoluta deve sostenere l'assoluta volontà di Dio, quindi deve sottostare a questa volontà divina, dovuta all'onnipotenza del Creatore. E il tema dell'onnipotenza di Dio, afferma Guglielmo, ci porta subito al dunque. Se si possiede il dono della fede, si crede in Dio, sostiene Guglielmo da buon francescano, bisogna ammettere la sua onnipotenza. E ammettendo la sua onnipotenza, cioè il fatto che Dio fa quello che vuole, se ne deduce, afferma Guglielmo, che la logica non è legata alla necessità, ma alla volontà. Tanto Dio quanto l'essere umano fanno ciò che vogliono. E di conseguenza l'intelletto è subordinato alla volontà individuale. Per cui la conoscenza è un fatto legato alla soggettività. Cioè noi conosciamo i singoli soggetti, non le loro essenze, non le categorie. Cioè, noi non conosciamo le categorie, noi conosciamo ogni soggetto, no? Ora, e di conseguenza la persona, no, no, cioè, non è che noi conosciamo il genere umano, noi conosciamo le persone, quelle che conosciamo, che fanno parte del genere umano, perché il genere umano, cioè che categoria conosciamo, dicendo io amo il genere umano, noi amiamo una persona, 2, 3, 4, 10, 100, 1000, quelle che sono del genere umano, cioè quindi c'è un elemento di soggettività, no, in questo. Quindi l'intelletto è subordinato alla volontà individuale, per cui la conoscenza è un fatto legato alla soggettività e di conseguenza la persona, sostiene Guglielmo, non può conoscere il mondo attraverso le categorie di Aristotele. Per categorie la persona può descrivere astrattamente il mondo, no? Cioè del genere umano, ma con le categorie non può conoscerlo concretamente, perché il mondo, ferma Guglielmo, nella sua realtà non può stare incasellato in 10 idee, le categorie di Aristotele, che hanno il massimo di estensione ma il minimo di comprensione, no? Il mondo, abbiamo studiato il tema delle categorie più volte, il mondo non può essere racchiuso in 10 essenze, come dice Aristotele, la sostanza, la qualità, la quantità, la relazione, il luogo, il tempo, l'azione, la passività, lo stato e il possesso. Perché questa, afferma Guglielmo, è una logica ormai antica, di natura statica, che descrive un modo di essere basato sulla necessità, che però è soggetta alla volontà. Quindi se Aristotele avesse creduto nell'onnipotenza di Dio, ragiona Guglielmo, avrebbe ragionato diversamente, afferma. E quindi la persona conosce attraverso la logica della volontà, avvalorata dal principio dell'onnipotenza di Dio, che consiste in un modo di pensare che si fonda sulla soggettività, per cui la persona vede la realtà non così com'è, ma come lei pensa che sia soggettivamente, dandogli una forma con le parole. Ecco, vedete che c'è un cambiamento totale nel concepire la logica. Entra in gioco la logica dei termini, no? Che supera la logica delle categorie. Cioè, la logica, afferma Guglielmo, non descrive un modo di essere necessario, ma un modo di pensare volontario. Ecco la differenza sostanziale. Non un modo di essere necessario, ma un modo di pensare volontario, perché ciascuno di noi con la sua volontà pensa al mondo in un modo condizionato dalla sua volontà. Quindi il mondo, afferma Guglielmo, non è quello che è, ma è come la persona pensa che sia. E le cose esistono, afferma Guglielmo, nel momento in cui il pensiero le definisce con la parola, e la realtà è data dalle parole che la spiegano, flatus vocis, e la conoscenza, afferma, è la descrizione delle esperienze che facciamo, cioè del campo dell'esperienza. E l'oggetto della conoscenza sono i termini, le parole, e quindi la grammatica assume un ruolo centrale nel processo educativo. Cioè, nella... Eh sì, anche perché qui si arriva a capire ancora meglio quello che diceva Don Milani, cioè quelli che hanno potere conoscono 2000 parole, è perché quelli che non hanno potere ne conoscono solo 20. Ma nella prima metà del 300 la logica aristotelica quindi lascia il posto a quella che viene chiamata in latino logica modi odierni, cioè la logica del modo odierno, di oggi. Ed è da questa dicitura modus odiernus, attenzione, che nasce il termine moderno. Vi siete mai domandati da dove arriva la parola moderno? Ecco, arriva di qui, nasce in questo momento. E questo termine inizia a circolare, vedete, molto prima, modus odierno, no, la pensiamo 2 secoli prima di quell'epoca che poi verrà chiamata l'età moderna. Ora, la cosiddetta logica dei moderni, cioè di quelli che la pensano come oggi, no? Che si diffonde nelle scuole del 300, è stata definita come una grammatica di tipo speculativo, secondo la quale le cose esistono quando significano, cioè quando c'è un termine, una parola che le definisce. Quindi la conoscenza non dipende da concetti universali, ma come suo contenuto il segno che sta al posto della cosa. E, afferma Guglielmo, questo segno è un simbolo, in latino Guglielmo lo chiama suppositio, una supposizione, che sta al posto della cosa per decisione della volontà. È perché è la volontà che decide come chiamare una cosa, no? E possiamo chiamarla anche in modi diversi, perché poi la questione è soggettiva. Ora, l'assetto dell'universo è dunque, afferma Guglielmo, l'ordine posto dagli esseri umani nello stabilire i termini sostitutivi delle cose. E quindi la realtà non esprime un modo di essere, ma è il risultato di un modo di pensare. Vale a dire di una volontaria prova di forza del pensiero, mediante un ragionamento che Guglielmo chiama a fortiori. E qui siamo veramente nell'innovazione. Quindi cioè, a fortiori, con la forza del pensiero che scaturisce dalla volontà, io definisco il mondo. A fortiori. Quindi noi abbiamo pensato finora a posteriori, dal partito, abbiamo pensato a priori, ma no, noi pensiamo a fortiori. Cioè noi, con la forza del pensiero che scaturisce dalla volontà, chiediamo una realtà al mondo, gliela diamo noi. Cioè non è che il mondo è così, siamo noi che diamo al mondo. E quindi chi ha più filo da tessere, tesse di più, no? Ecco il Papa che costruisce il suo messaggio, no? A fortiori, per giustificare l'una cosa e l'altra, ecco che, e quindi attenzione, perché il problema del linguaggio, quindi della logica dei termini, diventa fondamentale per il potere, nella lotta per il potere, per il dominio. E qui siamo già nell'età moderna, vedete, il ragionamento a fortiori studia e riconosce le parole, gli enunciati minimi, le proposizioni in forma orale, scritta e mentale, a dimostrazione che i concetti universali non esistono. Sono, afferma Guglielmo, finzioni dell'intelletto. Vogliono farcele credere queste cose. Il concetto, scrive Guglielmo, è estraneo alle cose, come il suono delle parole con cui si chiamano. E la ragione, mediante il ragionamento a fortiori, non coglie l'universale, ma conosce profondamente il particolare, per cui l'unica forma di conoscenza adeguata è data dall'esperienza e naturalmente dal linguaggio. Fa irruzione nella storia del pensiero umano, vedete, sul finire dell'autunno del Medioevo, il grande tema del linguaggio, che sarà uno dei temi fondamentali della filosofia del secolo scorso. No, il problema del linguaggio, Wittgenstein e compagnia, no? E quindi è chiaro che qui siamo all'inizio di questo processo che poi vedremo attraverso che cosa passerà. Si può ben dire che Guglielmo di Ockham non si è risparmiato per andare subito al dunque, tagliando via, vedete, tutto quello che ritiene inutile o comunque superfluo, per ribadire il primato della volontà sulla necessità, il primato dei termini sui concetti e il primato della soggettività sulla universalità. E qui siamo ormai nell'umanesimo. E voi recentemente avete dato un taglio a qualche cosa che ritenevate inutile, superfluo o dannoso? Beh, scrivete quattro righe in proposta, a volte diciamo, dai un taglio, no? E ora, per concludere, andiamo al dunque della novella degli scacchi. L'anonimo, l'ignoto signor B, ha sconfitto lo scacchista più forte del mondo in uno scontro aperto, ma preso da una sorta di esaltazione che si è possessata di lui, non rispetta la regola che si era dato di giocare una sola partita, eppure era stato lui proprio ad affermare. Ora, saprà dargli un taglio a questa situazione e naturalmente leggiamo. D'un tratto c'è qualcosa di nuovo tra i due giocatori, una tensione pericolosa, un odio impetuoso. Non erano più due giocatori che volevano misurare reciprocamente le proprie abilità in un gioco, erano due nemici che avevano giurato di annientarsi l'un l'altro. Mirko aspettò a lungo prima di fare la mossa d'apertura ed ebbi la netta sensazione che esitasse a quel modo di proposito. Evidentemente l'abile stratega aveva già capito che a stancare e irritare il suo avversario era proprio la sua lentezza. Così rimase immobile per non meno di 4 minuti prima di effettuare la più normale, la più semplice delle aperture, spostando il pedone di re delle consuete due case. Subito il nostro amico gli mandò incontro il proprio pedone di re, ma di nuovo Mirko fece una pausa lunghissima, quasi insopportabile. Era come quando dal cielo precipita un fulmine violento e si aspetta il tuono col cuore che batte all'impazzata, ma il tuono non arriva. Mirko non si mosse, rifletteva in silenzio con lentezza e, come avvertivo, con studiata cattiveria. In compenso, tuttavia, mi concesse tempo a sufficienza per osservare il signor B. Questi aveva appena buttato giù il terzo bicchiere d'acqua. Senza volerlo, rammentai ciò che mi aveva raccontato a proposito della sete di cui soffriva in cella causata dalla febbre. Cominciavano a delinearsi con chiarezza tutti i sintomi di un'eccitazione fuori dal normale. Vidi che aveva la fronte madida di sudore e la cicatrice della mano molto più nitida e violacea di prima. Tuttavia era ancora in grado di dominarsi. Solo alla quarta mossa, quando Mirko si immerse da capo in una riflessione senza fine, perse il controllo e lo aggredì di punto in bianco. Insomma, si decida a muovere una buona volta. Mirko alzò lo sguardo con freddezza. Per quanto ne so, abbiamo concordato 10 minuti di tempo per ogni mossa. Per principio non gioco con tempi più brevi. Il signor B si morse il labbro. Notai che batteva sempre più inquieto la suola della scarpa contro il pavimento e anch'io divenni sempre più nervoso, in maniera quasi incontenibile, forse per via del gravoso presentimento che qualcosa di assurdo si stesse preparando dentro di lui a prendere il sopravvento. E in effetti, all'ottava mossa si verificò un secondo incidente. Il signor B, che aveva aspettato visibilmente impaziente, non fu più in grado di trattenere il suo nervosismo. Si spostava avanti e indietro sulla sedia e senza accorgersene cominciò a tamburellare con le dita sul tavolo. Di nuovo Mirko sollevò il pesante testone da contadino. «Posso chiederle di non tamburellare sul tavolo? Mi disturba, così non riesco a giocare. Questo si vede», disse ridendo il signor B. Mirko si fece rosso in viso. «Cosa vorrebbe dire con questo?» domandò tagliente e minaccioso, ma ancora una volta il signor B scoppiò in una breve risata cattiva. «Niente, solo che chiaramente piuttosto nervoso». Mirko tacque e chinò la testa. Fece la mossa successiva solo dopo 7 minuti e la partita si trascinò con questo ritmo fatale e ogni volta Mirko si paralizzava sempre più come un blocco di pietra. Alla fine protrasse le pause sino al massimo del tempo concesso prima di dedicarsi a muovere e tra un intervallo e l'altro il comportamento del nostro amico diveniva sempre più insolito. Sembrava quasi che non avesse più alcun interesse per la partita, ma fosse assorto in tutt'altro. Lasciò perdere il suo frenetico avanti e indietro e rimase seduto immobile al suo posto, fissando il vuoto davanti a sé con uno sguardo vitreo e quasi folle. Mormorava di continuo parole incomprensibili. Evidentemente si era perso in combinazioni senza fine, oppure, e questo era il mio intimo sospetto, stava elaborando tutt'altre partite, dato che quando Mirko aveva finalmente effettuato la sua mossa era necessario richiamarlo per scuoterlo dallo stato catatonico. Dopodiché gli occorrevano sempre alcuni minuti per raccapezzarsi. Man mano che si andava avanti avevo sempre più il sospetto che in realtà egli si fosse scordato da un pezzo di Mirko, e di tutti noi, e fosse sprofondato in quella gelida forma di follia che poteva esplodere all'improvviso in una sorta di furore. E in effetti, alla 19ª mossa, esplose la crisi. Non appena Mirko ebbe spostato il suo pezzo, il signor B, senza neanche guardare bene la scacchiera, fece avanzare l'alfiere di 3 case e a voce talmente alta da farci sussultare, strillò: «Scacco! Scacco al re!» Guardammo subito la scacchiera pieni di aspettativa di qualche mossa speciale, ma dopo un minuto accadde qualcosa che nessuno di noi si aspettava. Mirko sollevò la testa molto, molto lentamente, rivolse lo sguardo, cosa che finora non aveva mai fatto, verso il nostro gruppo, spostando gli occhi dall'uno all'altro, sembrava godere di qualcosa in maniera sconfinata, poiché a poco cominciò ad affiorargli sulle labbra un sorriso soddisfatto e addirittura sprezzante. Solo dopo che ebbe gustato sino in fondo il suo trionfo, per noi ancora incomprensibile, si rivolse alla nostra cerchia con finta cortesia: «Desolato, ma non vedo nessuno scacco. Qualcuno dei signori vede forse uno scacco al mio re?» Lanciamo un'occhiata alla scacchiera e poi, turbati, al signor B, dall'altro lato del tavolo. La casa del re di Mirko era in effetti pienamente protetta, se ne sarebbe accorto persino un bambino, da un pedone. Pertanto era impossibile dare scacco con l'alfiere. Diventammo irrequieti. Forse il nostro amico, nella sua frenesia, aveva spostato una figura lì accanto, una casella troppo avanti o troppo indietro. In quell'istante anche il signor B, che il nostro silenzio aveva reso di nuovo vigile, guardò la scacchiera e subito cominciò a balbettare agitato: «Ma il re deve stare in F7, sta nel posto sbagliato, completamente sbagliato, lei ha sbagliato a muovere, è tutto sbagliato in questa scacchiera, il pedone deve stare in G5 e non in G4, ma questa è una partita completamente diversa, questa è...» Si bloccò all'improvviso, gli avevo afferrato il braccio con forza, o meglio, gliel'avevo artigliato con tanta violenza che egli fu costretto ad accorgersi della mia stretta, persino nel suo stato di febbrile confusione. Si voltò verso di me e mi fissò come un sonnambolo. «Cosa vuole?» Non gli dissi altro che «remember» e al contempo gli sfiorai con un dito la cicatrice sulla mano. Egli seguì di riflesso quel movimento, poi all'improvviso cominciò a tremare e fu scosso da un brivido. «Per l'amor di Dio», mormorò con le labbra livide, «ho detto, ho fatto qualcosa di irragionevole? Alla fine sono di nuovo...» «No», gli sussurrai piano, «ma deve interrompere subito la partita. È tempo. Si ricordi di ciò che gli ha detto il medico». Il signor B si alzò di scatto. «La prego di scusarmi per il mio stupido errore», disse con la voce garbata di prima, inchinandosi di fronte a Mirko. «Quello che ho detto è senz'altro una pura assurdità, naturalmente la partita è sua». Poi si girò verso di noi. «Anche i signori sono pregati di scusarmi, ma li avevo avvertiti in anticipo che non dovevano aspettarsi troppo da me. Vi prego di scusare l'indecorosa figura, questa è stata in assoluto la mia ultima partita a scacchi». Fece un inchino e se ne andò con lo stesso contegno umile e misterioso con cui era comparso la prima volta. Solo io sapevo per quale motivo quell'uomo non avrebbe più toccato una scacchiera, mentre gli altri, un poco confusi, vennero lasciati con la vaga sensazione di essere scampati per un pelo a qualcosa di sgradevole e pericoloso. «Dannato imbecille!» ringhiò McConnor in preda alla delusione. L'ultimo ad alzarsi fu Mirko, che lanciò ancora un'occhiata alla partita lasciata a metà. «Peccato», disse magnanimo. «L'attacco non era disposto per niente male. Per essere un dilettante, quel signore è davvero straordinariamente dotato». Qui finisce il testamento dello scrittore. Con la forza della volontà, vedete, a fortiori, quindi direbbe Guglielmo, il signor B, per fortuna, ha saputo dare un taglio ad una situazione che si era fatta per lui, per il suo equilibrio mentale, molto pericolosa. E questo romanzo, che abbiamo letto quasi per intero, state tolte alcune parti che sennò diventava troppo, troppo lungo, si conclude con il richiamo che l'autore fa a tre importanti parole chiave sulle quali la filosofia scolastica ci ha invitati e invitati a riflettere: l'intelletto, la memoria e la volontà. E il modo di affrontare la realtà di Guglielmo di Ockham è passato alla storia del pensiero umano con il nome di rasoio di Ockham. Il rasoio di Ockham è una metafora che indica un particolare sistema logico. Come funziona? E funziona bene, ma anche se si tratta di una metafora, come con tutti i rasoi che finiscono per essere anche delle armi improprie, deve essere usato con cautela. Come utilizza Guglielmo di Ockham il suo metaforico rasoio per investire in intelligenza? Per rispondere a questa domanda dobbiamo seguire la via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, prendendo atto che in molti versetti del libro dei Salmi, afferma Guglielmo, siamo dell'Antico Testamento, e anche in molti capitoli del libro del Siracide, siamo sempre nell'Antico Testamento, due testi che abbiamo studiato a suo tempo, c'è un invito rivolto alla persona perché si liberi dal dominio dell'ignoranza e invochi la via dell'istruzione e della sapienza. E quindi non perda mai la volontà di imparare. Liberatevi dal dominio dell'ignoranza, dice il Signore, non avrete che da perdere le vostre catene. Si ripete più volte questo versetto nell'Antico Testamento. C'è una relazione, e che relazione c'è tra il testo di questo versetto e il rasoio di Ockham, un versetto che ha ispirato anche Karl Marx e Friedrich Engels quando hanno scritto il manifesto e hanno citato i Salmi e il libro del Siracide: proletari di tutto il mondo unitevi perché non avete che da perdere le vostre catene. E Karl Marx e Friedrich Engels erano ferrati in letteratura dell'Antico Testamento. Ora, per affrontare l'argomento, che relazione c'è tra il testo di questo versetto, liberatevi dal dominio dell'ignoranza, non avrete che da perdere le vostre catene, e il rasoio di Ockham, lo vedremo la prossima settimana. Ora, per affrontare l'argomento, quindi non perdete l'ultima lezione prima della vacanza pasquale. La scuola è qui, il viaggio è ancora lungo, ma non abbiamo che da perdere le nostre catene. Forse vale la pena percorrerlo questo viaggio. Vale la pena percorrerlo questo viaggio? Con rasoio di Ockham? Beh, e chi lo sa? Buonanotte.